anche per questo siamo venuti qui questa sera. Vi voglio invitare a prendere le vostre Bibbie nel libro del profeta Geremia, capitolo 32. Signore, tu sei buono. Alleluia. E la tua bontà dura in eterno. Libro del profeta Geremia, capitolo 32. Leggeremo i primi 15 versi. Se non vi dispiace, fratelli, vi faccio alzare in piedi, così onoriamo la parola di Dio. Ripeto, Geremia 32, i primi 15 versi. Dio benedica la sua parola. Amen. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. L'aveva fatto rinchiudere Sedechia, re di Giuda, dicendo: «Tu infatti profetizzi e dici, così parla il Signore, ecco, io do questa città in mano del re di Babilonia ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà nelle mani dei Caldei, ma sarà per certo dato in mano del re di Babilonia e parlerà con lui bocca a bocca e i suoi occhi vedranno gli occhi suoi. Nabucodonosor deporterà Sedechia a Babilonia ed egli resterà là finché io lo visiti, dice il Signore. Se combattete contro i Caldei, voi non avrete l'esito favorevole». Geremia disse: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Ecco, Canamel, figlio di Sallum, tuo zio, viene da te per dirti: comprati il mio campo che è ad Anatot, poiché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. E Canamel, figlio di mio zio, venne da me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione e mi disse: ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino, poiché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto, compratelo. Allora riconobbi che questa era parola del Signore. Io comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato contenente i termini e le condizioni, e quello aperto. E consegnai l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Meseia, in presenza di Canamel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto d'acquisto, e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi davanti a loro diedi quest'ordine a Baruch: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Prendi questi atti, l'atto d'acquisto, sia quello sigillato sia quello aperto, e mettilo in un vaso di terra perché si conservino a lungo. Infatti così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: si compreranno ancora case, campi e vigne in questo paese». Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore perché fino in questo momento noi abbiamo sentito e gustato la tua presenza. Ti preghiamo, Signore, possa la tua parola e il tuo Santo Spirito parlare ai nostri cuori. Nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, il benedetto in eterno. Amen. Potete accomodarvi. Tutti quanti noi sappiamo che il ministero di Geremia, durato all'incirca più di 40 anni, non fu un ministero di servizio speso alla gloria del Signore molto semplice. Anzi, piuttosto possiamo leggere da un po' la sua biografia, un po' da quello che leggiamo in questo libro, ma anche nel libro delle Lamentazioni, vediamo quanto era approvato questo uomo, quanto il suo servizio al Signore è stato un servizio piuttosto pesante, difficile da poter attraversare. Perché? Perché egli ha svolto questo ministero che è durato più di 40 anni, sappiamo che Geremia apparteneva a una famiglia di sacerdoti, ma si è trovato nel periodo, possiamo dire, più difficile della storia del popolo di Israele, in modo particolare della tribù di Giuda. Perché? Perché nel suo ministero si sono seguiti sul trono di Giuda ben tre re, possiamo dire uno peggio dell'altro. Sappiamo bene o male che tutti i re che salirono sul trono di Israele e di Giuda, spesso troviamo una frase molto triste nella parola di Dio, che fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Sappiamo che se il re era lontano dal Signore, era molto probabile che anche il popolo pian piano si allontanava da Dio. E dicevo, non solo ha avuto tre re, seppur il primo, insomma, Giosia, bene o male, se la cavava, era un periodo in cui il Signore stava, a causa del peccato del popolo di Israele, e quindi anche a causa del peccato del popolo di Giuda, lo stava deportando in Babilonia. E lui, il suo ministero, fratelli, non fu un ministero, possiamo dire, come il nostro evangelico, molto bello, Gesù ti ama. Sì, c'era in tutto questo il messaggio di Dio ti ama, perché noi troviamo questo messaggio in tutti i libri della parola di Dio, perché il Dio, il nostro Signore, è un Dio d'amore. Però, fratelli, Geremia era costretto, per ordine del Signore, a predicare contro il peccato che c'era in Giuda e a predicare un messaggio di ravvedimento, ma questo non è mai avvenuto e quindi il suo messaggio dovette cambiare. E il messaggio era questo: guarda, re Sedechia e tutto il popolo, sappiate che da qui a qualche tempo verrà Nabucodonosor, verrà un re straniero, un re pagano che ci deporterà tutti quanti via e ci porterà in una terra straniera. È inutile che facciamo battaglia, è inutile che ci illudiamo che le cose stanno andando bene, perché sapete, in quel periodo c'erano anche tanti falsi profeti che predicavano pace, che dicevano va tutto bene, non vi preoccupate, le cose andranno meglio, quando invece Geremia diceva no, piuttosto ravvediamoci, ritorniamo al Signore, restiamo vicini a Lui, perché qui le cose stanno andando male. Senz'altro, fratelli, tutti quanti noi siamo d'accordo e siamo contenti nel sentire un messaggio che parla di incoraggiamento, noi Gesù ci ama, fratelli, andiamo avanti, un po' come domenica il fratello Giovanni diceva, basta che leggiamo il Salmo 23 e tutta la Chiesa è edificata. Poi se invece il messaggio da parte del Signore prende una piega che intanto ci piace, iniziamo a vedere qualche volta un po', ma chi me l'ha fatta fa stasera di andare al culto? Signore, dacci grazia di poter ascoltare la Tua parola e non solamente quello che le nostre orecchie vogliono sentire. E tant'è vero che questo uomo, che ebbe un ministero piuttosto, insomma, difficile, a causa del suo messaggio, a causa della parola di Dio, fu imprigionato. E l'abbiamo letto proprio all'inizio del capitolo 32, il motivo per cui Geremia fu imprigionato. Proprio perché Geremia si presentò da re Sedechia e gli disse, guarda re, che qui verrà un re e ti deporterà. Deporterà tutto il popolo e tu sarai condotto in una terra straniera. Siccome a re Sedechia non gli piacque questo messaggio, e io spero che questa sera tu non giudichi la parola di Dio se ti piace o meno, ma tu possa piuttosto pregare nel tuo cuore e dire, Spirito Santo, applicala alla mia vita, condusse Geremia in carcere. Signore, dacci grazie di rimanere fedeli a te, anche se, fratelli, a volte dobbiamo predicare un messaggio che potrebbe essere un messaggio di giudizio, noi vogliamo rimanere fedeli al Signore. Amen. E dicevo prima, nonostante tutto questo, nonostante Geremia fu molto provato, nonostante Geremia fu anche condotto in prigione, Geremia rimase fedele al Signore. E questa è una dimostrazione, fratelli, che non sono le circostanze e non devono essere le circostanze a determinare la nostra consacrazione verso il Signore. Che ne dite? È vero, ci sono momenti in cui viviamo sul monte, momenti in cui viviamo nella valle, ma questo non c'entra niente, perché noi abbiamo sperimentato e gustato quanto è buono il Signore verso ognuno di noi. Amen. Gloria a Dio. E un anno prima, esattamente, abbiamo letto che il Signore parlò a Geremia nel decimo anno di Sedechia e nel diciottesimo anno del re Nabucodonosor, questo re di Babilonia, un regno che poi diventerà molto vasto, un anno esatto esattamente prima, cioè il 18° anno del re Nabucodonosor, nel 19° anno Nabucodonosor invaderà Gerusalemme, distruggerà ogni cosa, deporterà la maggior parte di tutti gli abitanti di Israele e di Giuda nel suo territorio, farà una strage, il Tempio sarà distrutto. Ma un anno prima che succedeva tutto questo, un anno esatto, il Signore parla a Geremia. E noi ringraziamo il Signore perché anche se siamo verso la fine degli ultimi giorni, il Signore continua ancora a parlare ad ognuno di noi. Amen. Dicevo, il Signore parla un anno prima che accadeva tutto questo a Geremia e gli dice in sostanza, e poi questo sarà anche il titolo della nostra meditazione questa sera, Geremia, comprati un campo. Verrà tuo cugino, figlio di tuo zio, verrà da Anatot e ti dirà di acquistarti un campo. Un anno prima, fratelli, un anno prima che succedesse tutto questo in Israele e in Giuda, il Signore si rivolge a Geremia e gli dice acquistati un campo. Ora Geremia sapeva quello che stava succedendo e Geremia, perché era stato avvisato dal Signore, sapeva anche i tempi in cui sarebbe venuto tutto quello che poi è successo, ma sembra quasi strano che il Signore gli dice di acquistarsi un campo. Cioè, senz'altro, fratelli, possiamo dedurre, possiamo capire, possiamo comprendere e siamo d'accordo, non è che dobbiamo essere degli grandi uomini d'affari, per poter capire che quello non era di certo il periodo migliore per poter fare un investimento. O no? Cioè, ma avete compreso dove voglio arrivare? Oppure già vi ho fatto addormentare dopo appena 5 minuti di predica. Quello non era il periodo migliore per poter fare un investimento. Cioè, è come se qualcuno vi dicesse, guarda, ti regalo una crociera, il capitano è schettino e passerà per il Giglio e vuole fare l'inchino. Insomma, tu dici, guarda, ma manco se mi dai, oltre al regalo, mi dai qualcosa, io mi faccio questa crociera. Cioè, sembra strano. Eppure il Signore gli dice a Geremia di comprarti un campo. Eppure il Signore aveva avvisato Geremia che questo re che invaderà Gerusalemme, Giuda, distruggerà ogni cosa, distruggerà case, distruggerà animali, distruggerà campi, ogni cosa. Ma nonostante tutto questo il Signore gli dice acquistati un campo. E vi devo dire la verità, perché insomma Geremia è vero che era un uomo consacrato al Signore, però era fatto insomma di carne. Anche lui inizialmente rimase un po' perplesso da quello che il Signore aveva detto. E infatti nella parola di Dio, non so se ci avete fatto caso, abbiamo letto che Geremia riconobbe che questo veniva da parte del Signore non quando il Signore glielo disse la prima volta, ma quando arrivò il cugino e gli disse le medesime parole che il Signore gli aveva detto. Ebbe una conferma, quindi probabilmente Geremia, quando il Signore gli disse questa cosa, il Signore, ma che ho mangiato qualcosa di strano stanotte che non ho capito bene il messaggio? Cioè, senza ombra di dubbio, fratelli, non era il periodo, non era la circostanza, non era il momento adatto per poter fare un investimento del genere. Ma poi noi leggiamo che Geremia obbedisce al Signore, chiama dei testimoni, chiama il suo segretario che si chiamava Baruch e al prezzo di 17 sicli d'argento egli acquista quel campo. Ora, fratelli, che significato ha questo campo? Perché il Signore gli dice a Geremia di acquistarsi un campo? Beh, fratelli, non ci dobbiamo inventare nulla, è il Signore stesso che glielo rivela il motivo per cui Geremia si doveva comprare quel campo, e l'abbiamo letto al versetto 15. Ci siete, fratelli? Infatti così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Dopo che Geremia aveva fatto l'atto, aveva pagato, c'erano i testimoni, avevano firmato, avevano stipulato questo contratto, tutto era fatto, ci fu una parola profetica. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco che è il significato di questo campo. Si compreranno ancora case, campi e vigne in questo paese. Cioè, c'era stato fino a quel momento un messaggio in cui il Signore aveva detto che a causa del vostro peccato voi sarete deportati per 70 anni in una terra straniera, ma al termine dei 70 anni io mi ricorderò del mio popolo e vi farò ritornare da ogni cantone che siete stati deportati e voi ritornerete nelle vostre terre e nelle vostre terre ricomincerete a coltivare, a costruire le vostre case. In poche parole, fratelli e sorelle, questo campo ha un significato molto bello e molto profondo. Il Signore stava dicendo: io vi sto facendo una promessa e al termine di questi 70 anni io vi dimostrerò che mantengo le mie promesse, perché si ritornerà a comprare, si ritorna e voi continuerete a fare i vostri acquisti, a vendere, a comprare, a coltivare, perché se è vero che io vi sto punendo, è anche vero che io non serbo la mia ira per sempre. Gloria al Signore, quanto è buono il Signore. Questo campo che Geremia doveva acquistarsi sta lì a significare di quanto è grande, immenso l'amore di Dio, fratelli e sorelle. A volte anche noi, forse meritiamo dalla mano di Dio castighi su castighi. C'è qualcuno che è buono e non merita tutto questo? Ma pure Dio continua a mostrarci il suo amore nei nostri confronti. Dite amen se siete d'accordo, fratelli, e se avete sperimentato tutto questo. Anzi, dobbiamo dire che a volte abbiamo ricevuto molto di più di quello che in realtà meritiamo. Geremia, comprati un campo. Perché si tornerà a comprare, si tornerà a vendere, si continuerà a coltivare. Io ti sto dimostrando di quanto amo il mio popolo e di quanto sono fedele. Fratelli, 70 anni, non un giorno prima, perché il Signore non arriva prima. Il Signore non gli piace fare le sorprese, no? Le feste, sorpresa! No. Egli non tarda l'adempimento della sua promessa. Non un anno prima, non un anno dopo, ma quando egli aveva stabilito. Ora, fratelli e sorelle, per Geremia significava qualcosa, per Israele significava qualcosa, ma io credo che anche per noi questa sera possiamo tirare fuori un'applicazione personale importante. E se questa sera il Signore forse a qualcuno di noi, se non a tutti quanti noi, ci sta dicendo di acquistarci un campo. Sì, fratelli, di acquistarci il campo. Oh, siete tutti svegli? Vi faccio spendere soldi stasera, eh? Stasera lo faccio io il tesoriere, Raimo. Posso? Devo partire in Puglia. Sì. Acquistati il campo della fede. Il campo della fede nelle promesse di Dio. In poche parole, entra in possesso delle preziose promesse che il Signore ti ha fatto. Falle tue, comprati le promesse che Dio ti ha fatto nella sua parola, acquistane nella tua vita. Sai che la Bibbia è un libro meraviglioso che contiene straordinarie e meravigliose promesse, ma è anche vero che molti credenti vivranno la loro vita non realizzando una stragrande maggior parte di queste promesse che Dio invece aveva promesso per loro. Passano gli anni, 10, 15, 20 anni, e non è possibile che ancora il Signore non ti ha battezzato nello Spirito Santo. Quando il Signore me lo vuole dare? No, tu quando finalmente ti compri questo campo? Tu finalmente quando inizi a credere in quello che Dio ti ha promesso? Perché tutti quanti noi siamo d'accordo, la Bibbia lo dice, che Dio quando fa una promessa, lui non rinnega il suo nome. E allora per noi questa sera, fratelli, io non so qual è il campo che ti devi acquistare, non so quale promessa Dio ti ha fatto, ma questa sera il Signore ti sta dicendo: continua a credere, perché io manterrò quello che ti ho promesso. Acquistati un campo. Fallo tuo, entrane in possesso, che te ne importa se sto terreno è di tuo zio, o di tuo cugino, o di tuo padre. Le promesse devono essere tue, perché il Signore ti ha fatto delle promesse, sono per te. Signore, dacci grazia di avere questa fede. Amen, gloria a Dio, non dubitiamo sulla sua fedeltà. È vero, forse per te questa sera non è il momento. Forse non è la circostanza giusta, Forse non è il predicatore giusto. Non importa. Dio questa sera ti sta dicendo, o ti trovi in prigione, o credi che sia buono o non buono, stai continuando ad avere fede in quello che Lui ti ha promesso. Signore, dacci grazia. Dio ci dice questa sera, acquistati un campo, il campo della fede nelle sue promesse. Fratelli, qui voglio un amen però, Qui, no, aspetta, fatemi dire prima, grazie per quello. Insomma, fanno sempre bene, però. Dicevo, fratelli, non esiste un investimento migliore di quello di avere fede nelle promesse di Dio. Se proprio dobbiamo spendere, se il Signore veramente ci chiedesse di spendere qualcosa. Noi spendiamo tanti soldi per tante cose, fratelli, per la cosmetica, per i cellulari, per tante cose. E tante cose servono, tante cose. Ma se per assurdo il Signore ci chiedesse di spendere qualcosa per acquistare le sue promesse, fratelli, noi dovremmo subito tirare fuori il nostro portafoglio. Il Signore non ci chiede i soldi, il Signore vuole il nostro cuore, vero? Però, fratelli, possiamo dire, e voglio un amen, che non esiste investimento migliore per ognuno di noi se non quello di credere nelle preziose promesse di Dio. Amen. Amen. Gloria al Signore. Perché cielo e terra passeranno, dice la parola di Dio, ma le mie parole non passeranno mai. E non solo. Pietro dirà che la fede è ben più preziosa dell'oro che perisce. Comprati il campo della fede nelle promesse di Dio. Ma andiamo a vedere sto campo, insomma, alla fine quanto ci costa. Perché poi altrimenti siamo solamente mistici questa sera. Ma andiamo a vedere questo campo alla fine a Geremia quanto gli è costato. Innanzitutto, fratelli, voglio farvi notare la posizione del campo. Questo campo si trovava ad Anatot, ed era di suo cugino, di un suo zio. No, abbiamo letto nella lettura. Geremia poteva esercitare su quel campo il diritto di successione o di riscatto, e Anatot, città dove questo campo si trovava, era il paese d'origine di Geremia. Cioè Geremia veniva da Anatot. Ma è straordinario, fratelli, è sorprendente. Ho fatto una ricerca e sono andato a vedere il significato di Anatot. Ma perché Geremia si doveva comprare il campo ad Anatot? No, magari a Gerusalemme, tra qualche anno, quando, mo è vero che stanno distruggendo tutte le cose, però tra qualche anno acquista valore. Mi compro un pezzo di terra a Gerusalemme, ricostruiranno ogni cosa, c'è più turismo. Perché ad Anatot? Il significato di Anatot è il seguente, significa risposte. Il Signore ti sta chiedendo di acquistarti un campo nel territorio delle risposte, cioè di avere fede laddove tu stai attendendo delle risposte da parte di Dio. Straordinaria parola del Signore, fratelli e sorelle. Se tu stai aspettando delle risposte, continua ad avere fede. Fede nella sua parola. Amen. Ma poi abbiamo visto che Geremia riscattò quel terreno, fratelli, me lo permettete di dire, per soli 17 sicli d'argento. Soli 17 sicli d'argento, perché se insomma la parola 17 sicli d'argento ci può far spaventare, in realtà un siclo, ora in base al periodo, in base anche alla moneta, all'incirca variava il suo peso dai 10 ai 13 grammi. Vi state annoiando, fratelli? Dai 10 ai 13 grammi pesava un siclo. Quindi poteva arrivare anche a 15 grammi. Quindi se fate 17, qualcuno con la calcolatrice, 17 sicli per 13 grammi, all'incirca, se ho fatto bene i conti, siamo sui 200 grammi, 180, 200 grammi d'argento. Ok? Ora, fratelli, io ho visto la quotazione dell'argento in Umbria, ma non so in quel periodo. Cioè, non stiamo parlando di sicli d'oro, ma d'argento. Sapete, ad oggi quanto è valutato l'argento in Umbria? Tenete in mente 180 grammi, 200 grammi. Poi, insomma, io ho fatto una ricerca, spero che questa ricerca sia attendibile, ma l'argento in Umbria ad oggi si compra a 0,30 centesimi. Quindi se voi fate al grammo, se voi fate 0,30 centesimi per 200, sono 60 euro. Cioè, vedete quanto gli è costato sto campo a Geremia? Fate niente. Perché quando noi ci avviciniamo al Signore, abbiamo solamente da guadagnarci. Perché Dio, con ognuno di noi, fratelli e sorelle, non sta lì a spellarci vivi, ma piuttosto sta lì ad arricchire la nostra vita. Vi dirò di più. Volete un vero calcolo di un vero fallimento, di un investimento totalmente sbagliato? E lo troviamo nella Bibbia. Un giorno un uomo, per poco meno del doppio dei 17 sicli, ha venduto per 30 sicli Gesù. Bell'investimento, no? Tu per 120 euro hai venduto Gesù per 30 sicli d'argento. Col Signore abbiamo solamente da guadagnarci, fratelli e sorelle. Amen. Comprati un campo, comprati un campo. Geremia pagò quel campo solo 17 sicli, perché aveva imparato che col Signore noi possiamo solamente guadagnare, fratelli e sorelle. Amen. Ma poi mi avvio verso la conclusione. Abbiamo letto che ci fu una profezia in cui il Signore disse così, parla il Signore degli eserciti, versetto 14. Prendi questi atti, l'atto d'acquisto, sia quello sigillato sia quello aperto, e mettili in un vaso di terra perché si conservino a lungo. Se avete notato, insomma, questo atto, cioè Geremia non entrerà mai, anzi non andrà mai manco a vederlo, cioè ha comprato, però non è mai andato a vederlo, perché da lì a un anno sarà deportato. Quindi Geremia non ha mai visto quella promessa, quel campo nella sua vita, e forse noi per tutta la nostra vita pregheremo il Signore per qualche benedizione, però alcune promesse può anche essere che le vedremo solamente un giorno nel cielo. Non so se mi state comprendendo, no? Quante volte sentiamo di testimonianze di genitori che pregano per la salvezza dei loro figli, poi magari diventano grandi, questi genitori sono promossi alla gloria di Dio, e dopo la morte il Signore salva i loro figli. Cioè, quei genitori che hanno avuto negli anni fede nelle promesse di Dio lo vedranno solamente un giorno nel cielo l'adempimento. Però, fratelli, noi vogliamo dire una cosa: il Signore è fedele. Quello che Lui promette, Lui lo mantiene, fratelli. Su questo noi non abbiamo dubbi. E vi dicevo, Geremia doveva fare due contratti, abbiamo letto. Il primo era un contratto sigillato e chiuso, bisognava metterli tutti e due in questo vaso di terra e conservarlo a lungo, perché poi quando Israele ritornava bisognava aprire, bisognava vedere come Dio era stato fedele. E quindi il primo era un contratto chiuso e sigillato, e il secondo invece era un attestato aperto, un contratto aperto. E mi ha fatto riflettere molto tempo. Mi ha fatto riflettere molto su quello che il Signore disse a Geremia di fare. Innanzitutto questi contratti bisognava conservarli in vasi di terra. E la Bibbia, per chi ha un po' di dimestichezza, sa che in Corinzi Paolo scrive che Dio ha messo questo grande tesoro in vasi di terra. E Dio vuole mettere questo contratto, vuol fare due contratti con te. Due. Uno sigillato, chiuso, e uno bello aperto. E li vuole mettere nel tuo cuore. Non te li vuole mettere solamente nella tua testa. Ma Dio li vuole mettere e vuole impiantarle, vuole conservare che quello che Lui ti ha promesso lo vuole mettere nella profondità, nel tuo cuore. per dimostrarti di quanto Lui è fedele, di quanto Lui ci ama. Signore, dacci grazia di conservare, ho conservato la Tua parola nel mio cuore per non peccare contro di Te. Dio vuole firmare un contratto con ognuno di noi e vuole riporlo nel nostro cuore. Amen. Vi piace questo, fratelli? E il primo è sigillato, perché quello che è scritto in questo contratto lo sai solamente tu e il Signore. È stato sigillato col sangue di Cristo Gesù. Amen. Ed è un sigillo inamovibile. E c'è scritto quello che la grazia di Dio vuole fare nella tua vita. I doni, i talenti, le benedizioni che Dio ti ha dato. Vi piace, fratelli e sorelle? Non so, io... Il mio cuore scoppia di gioia in tutto questo. E il secondo invece deve essere aperto, perché il primo lo devi sapere solo tu e il Signore. Il secondo lo devono sapere tutti. Lo devono leggere tutti, che la nostra vita è di proprietà del Signore. E che noi...